Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide e figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmo generò Boaz da Rakab, Boaz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni, da Abramo a Davide, sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato queste bellissime parole della Sacra Scrittura, parole che ci preparano alla nascita di Gesù, che viene liturgicamente celebrata alla messa della mezzanotte. Per il giorno del Natale la Chiesa propone 4 schemi di letture. Quello che abbiamo ascoltato oggi è in preparazione alla messa del Natale, le letture che leggeremo questa notte alle 24, poi c'è una messa dell'aurora e poi finalmente quella del giorno. Sono 4 schemi che ci aiutano, da angolature diverse, a comprendere il mistero grande, straordinario, della venuta di Dio in mezzo agli uomini. Io evidentemente questa sera con voi voglio meditare su queste che ci sono proposte nella liturgia vespertina. Abbiamo ascoltato la parola del Vangelo che inizia con questa lunghissima sequenza di generazioni, questa genealogia che in un certo qual senso poteva fare anche a meno di leggere, previsto dalla stessa liturgia, una forma più breve, ma io credo che invece sia importante, anche se noi non sappiamo direttamente collegare questi nomi a tutti gli eventi biblici che vengono associati ad ognuno di questi personaggi, noi non importa questo questa sera, ma quello che importa è comprendere che la nascita di Gesù non avviene improvvisamente senza nessun collegamento con il passato. La nascita di Gesù è, diciamo così, il punto di arrivo di una lunga storia di salvezza, cioè di una lunga storia di relazione di Dio con il popolo eletto, con il popolo ebraico. Infatti abbiamo ascoltato l'inizio della genealogia di Gesù, figlio di Abramo, figlio di Davide, i due personaggi più importanti, diciamo così, dal punto di vista della storia sacra ebraica. Ma l'Evangelista Luca, ad esempio, si spinge ancora più oltre nella genealogia e a ritroso arriva fino ad Adamo. Questo, carissimi, ci vuole dire che Gesù è sempre con noi. Noi non potremmo esistere se Dio non fosse con noi. Dio ci ha creati e, avendoci creati, deve continuamente sostenerci nell'essere, altrimenti di nostro noi andremo a finire nel nulla, così come ci capita di morire senza che lo vogliamo, perché noi non abbiamo il potere sulla vita. La vita è un dono di Dio e Dio continuamente infonde in noi. Ma ci sono vari modi di ricevere questa vita, ci sono vari modi di essere. E quindi noi dobbiamo scoprire attraverso il Natale qual è il modo attraverso il quale Dio si rende presente in mezzo a noi. Ed è appunto l'incarnazione, cioè Dio decide di voler istituire con l'umanità e con ogni singola persona una relazione nuova, inaudita, inattesa, impensabile, impossibile, cioè unire la natura umana alla natura divina per creare una realtà completamente nuova. Quindi credere in Gesù, prima di tutto, vuol dire accogliere questa proposta di vita di rigenerazione totale. Io a volte mi meraviglio che nei confessionali le persone che vivono nella Chiesa, che sono ben intenzionati, che si vengono a confessare, ma quasi quasi si riferiscono a Gesù come un nuovo Mosè, come un legislatore, come uno che indica semplicemente la via da seguire. Gesù non indica la via, è la via. E noi possiamo vivere la parola di Dio vivendo in comunione con Dio, ricevendo la sua grazia, la sua vita. Allora, il Natale è la celebrazione di questo dono straordinario che noi riceviamo a prescindere da quello che siamo, buoni o cattivi, belli o brutti, giusti o ingrati. La grazia di Dio, l'amore di Dio, il suo dono precede ed è all'origine del nostro agire. Tant'è che Gesù stesso, predicando, ha detto: le prostitute vi precederanno nel regno di Dio, i ladri, i pubblicani, le persone più reiette, allontanate dal Tempio, redarguite, additate come peccatori, quelli sono quelli che hanno incontrato Gesù. Come mai? Perché quando l'hanno incontrato l'hanno accolto come Salvatore. Hanno preso consapevolezza di essere nel peccato, di vivere una vita disordinata, sbagliata, e hanno accolto l'offerta di Gesù. Certo, dopo non potevano vivere come prima. Evidente che devono cambiare vita, così come la straordinaria figura della Maddalena o la Samaritana al Pozzo. Quindi il problema non è in quale condizione noi attualmente siamo, ma che cosa vogliamo essere per il futuro. Questo che dobbiamo decidere. L'incarnazione è la proposta per poter vivere come figli di Dio. Noi vogliamo vivere come figli di Dio o vogliamo vivere semplicemente come persone che alla domenica magari vanno in chiesa, si sforzano di mettere in pratica qualche precetto, poi viviamo alla stregua di tutti gli altri uomini? Questa è la domanda che vi lascio questa sera. Solo voi potete darvi la risposta. Perché Gesù non è venuto, ripeto, ad insegnare una legge nuova. È venuto a dare una vita nuova. E difatti nel battesimo noi proclamiamo la nuova nascita. Una nuova nascita che è una nascita nello spirito, una nascita spirituale, capite? Cioè questo è importantissimo perché da questa consapevolezza dipende il nostro modo di vivere nel mondo e soprattutto di vivere come cristiani. Santa Caterina parlava che si può essere schiavi, servi o amici del Signore. Prima di morire Gesù ha detto non vi chiamo più servi ma amici. Addirittura ci rende figli di Dio, fratelli in Cristo. Ma questo non è una denominazione appunto nominale, è una realtà concreta. La filiazione divina è una realtà concreta, non è un termine generico. Come possiamo noi allora cercare di accogliere, di far crescere questa vita nuova che ci rende cristiani? Altrimenti costruiamo delle ideologie cristiane, creiamo delle cose che non c'entrano niente col Vangelo. Possiamo meditare su questa parola che concludeva il Vangelo. La nascita di Gesù realizza quella promessa della Vergine per cui il Salvatore sarà chiamato l'Emmanuele, Dio con noi. Che cosa vuol dire Dio con noi? Che è un Dio che non è che sta nel tabernacolo. Dio con noi vuol dire che sta sempre con noi, che dobbiamo vivere la nostra vita assieme a Lui. Certamente noi abbiamo degli amori nel mondo e purtroppo non li abbiamo sempre molto belli, molto profondi e molto duraturi per quello che possiamo conoscere. Ma sicuramente noi sappiamo che abbiamo bisogno di relazioni profonde di amore. Ecco, queste relazioni profonde d'amore che poi è difficile mantenere, ecco, in queste relazioni c'è la mamma, c'è il papà, c'è il marito, c'è il figlio, c'è la figlia, ma prima di tutto ci deve essere Dio. Dio deve essere amato sopra ogni cosa, prima di ogni cosa. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. L'Emmanuele, colui che cammina con noi, vuol dire che noi non possiamo vivere la nostra vita a prescindere da Gesù. Ci sono cristiani che passano tutta la settimana senza neanche pregare. Poi alla domenica si ricordano di venire in chiesa a celebrare la messa. Ma come si fa a vivere una settimana senza pregare? Vivere un giorno senza ricordarci di Gesù? Quindi l'Emmanuele è Dio con noi. Ma poi c'è un altro atteggiamento che è fondamentale, che ci è stato ricordato dalla prima lettura. Io capisco che è difficile e non dobbiamo pretendere nemmeno da noi stessi di poterlo realizzare immediatamente, ma almeno averlo come criterio di riferimento, come meta da raggiungere, perché se non ce l'abbiamo neanche come meta, come desiderio, è finita. Pensate che bellissima questa parola di Isaia. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Il Signore vuole abitare il nostro cuore. Il vertice della rivelazione veterotestamentaria è l'alleanza di tipo sponsale. Ci sono varie alleanze nella storia della salvezza progressive, ma il vertice della rivelazione viene raggiunto con la promessa di istituire una relazione assimilabile a quella sponsale. E Gesù è venuto a realizzare questo. È venuto a nascere nel nostro cuore per realizzare con noi una relazione di tipo sponsale. Cioè vuol dire che noi dobbiamo donarci totalmente a Lui, come dobbiamo donarci totalmente a coniuge, perché Dio si è già donato a noi. Venendo nel mondo si è già donato. Siamo noi che dobbiamo capire se vogliamo donarci a Lui e realizzare la promessa di Dio. Allora chiediamo questo Santo Natale, in questa Eucaristia, questo dono. Il tempo dei doni è sicuramente cose belle e apprezzabili, ma il dono più grande che potremo ricevere in questo Santo Natale, che io vi auguro di ricevere, è questa decisione di voler vivere con Gesù, con una relazione d'amore profondo, come un amico, come uno sposo, come una sposa. Ti ho dato Gesù Cristo.